Radio 3 Scienza.
Buongiorno, sono le 11, quasi le 11 e un minuto, e Radio 3 Scienza oggi è in diretta da Genova. Siamo nel cortile del Palazzo Ducale, proprio nel centro della città, da cui si diramano le varie iniziative di questa edizione 2013 del Festival della Scienza. È un'edizione speciale perché quest'anno anche il Festival della Scienza compie 10 anni, e dico anche il Festival della Scienza perché anche Radio 3 Scienza è nata proprio agli inizi del 2003, quindi abbiamo fatto un pezzo di percorso comune in questi anni. Tra poco ne parleremo con il direttore di Radio 3 Scienza, di Festival della Scienza, sì, che è Vittorio Bo, che non è ancora arrivato. Intanto vi do il benvenuto, io, Rossella Panarese, che vi sta parlando, e tutto il gruppo al lavoro: Alfredo Brutti, Toni Marinelli, Cettina Flaccavento alla regia, alla redazione, Paolo Conte, Marco Motta, Gaetano Prisciantelli, Costanza Confessore da Roma. E vi ricordo il nostro numero per mandarci, se volete, in diretta degli sms: il 335 56 34 296. E poi naturalmente ci sono i social network, Facebook e Twitter, nel quale siamo presenti. Allora, cominciamo raccontandovi una bella storia. Questa edizione ha come filo conduttore la bellezza, e questa è una bella storia. Eravamo agli inizi di questo secolo, quando due fisici russi che lavorano a Manchester in Gran Bretagna per la prima volta scoprono, poi vedremo qual è il termine giusto, un materiale che poi, studiandolo, rivelerà delle proprietà davvero molto speciali. Intanto è un materiale sottilissimo, forse il più sottile mai realizzato dall'uomo, perché ha lo spessore di un atomo. Cominciano a studiarlo, era il 2004, quindi meno di 10 anni fa, ed oggi è diventato il materiale del futuro. Alcuni dicono che potrà sostituire il silicio nell'elettronica. Nel 2010, quindi 6 anni dopo, i due fisici russi vincono il premio Nobel per la fisica. Andrei Geim, che era allora il ricercatore senior, per così dire, e poi Kostya Novoselov, che è qui con noi e che è stato uno tra i più giovani vincitori nella storia del premio Nobel. Buongiorno Novoselov, grazie per essere qui con noi. La voce italiana di Kostya Novoselov è quella di Giovanna Weber. Allora, ieri sera alle 21, qui a Palazzo Ducale, Kostya Novoselov ha incontrato il pubblico del Festival della Scienza e ha raccontato questa bella storia, la storia del grafene. Però prima di farle raccontare appunto come avete fatto, che cosa avete scoperto, è vero quello che ieri raccontava Vittorio Pellegrini presentandola, che quando da Stoccolma nel 2010 l'hanno chiamata perché dovevano farle la prima intervista, quella che va a finire sul sito dei premi Nobel, proprio a un minuto dall'annuncio del premio Nobel, lei ha risposto: no, no, sono troppo occupato in laboratorio.
It is true, and it's probably I should be ashamed to remember this moment, but there are so much of interesting stories going on in the lab that sometimes it is really hard to stop doing your experiments and break into something which is not exactly related to science. And it's exactly the case with this material, because we come across lots of very exciting and interesting properties of it that sometimes it's really hard to stop your experiments and stop discovering.
Giovanna Weber.
Dunque sì, sì è vero e capivo benissimo nel momento in cui mi rifiutavo di fare quell'intervista che forse in un momento futuro me ne sarei anche un po' vergognato, però il fatto è che quando sei in laboratorio succedono costantemente tante cose talmente interessanti e il lavoro è talmente una continuità che è difficile interrompere sul momento quello che stai facendo. Veramente questo materiale possiede delle caratteristiche e delle qualità talmente eccezionali che sembra un peccato interrompere il lavoro che stai facendo per fare qualcosa che in fondo con il lavoro stesso ha molto poco a che fare.
Beh, per fortuna Kostya Novoselov, lei ha cambiato un po' idea sulle interviste, oggi è qui insieme a noi. Allora, cominciamo proprio dall'inizio, perché insomma questa scoperta, isolare il grafene dalla grafite, l'avete fatta anche un po', insomma, quasi per caso, anche andando un po' contro le leggi della fisica e usando poi un metodo che poi è diventato famoso, un metodo molto sofisticato, cioè avete usato un nastro adesivo, lo scotch per intenderci. Ci racconta come ci siete arrivati?
Yes, you can probably say that it is a little bit serendipitous, but this serendipity doesn't happen to anyone. Uh-huh, it's a style of our work, it's the style of the work in our lab that beyond the mainstream experiments, we also try to look around and look aside and try and tackle some of the unknowns and some of the taboo experiments. And if you don't spend too much time, and if it works, it works. If it doesn't work, you haven't wasted too much time. And that was exactly the case with graphene. We tried it, and it didn't work. Initially, we almost disregarded it completely, and then almost by chance, I saw how people clean graphite with a scotch tape. They simply put the scotch tape on top, peel the scotch tape away, throw the scotch tape, and use the clean graphite. And all what was left for us to do, to pick up the scotch tape from the dustbin, put it into the under the microscope, and then within about an hour, we had our first device, which luckily started to work, and it was probably one of the quickest experiments in my life, and it was really a little bit of a lucky break, but it's also thanks to the curiosity of my supervisor at the time, Andre Geim, who really introduced this style of work in our lab.
Giovanna Weber.
Sì, infatti possiamo dire che si tratta un po' di serendipity, quello, la scoperta accidentale, il caso fortunato. Ma naturalmente questi casi fortunati non capitano sempre a chiunque, bisogna anche preparare il terreno, ed è un po' lo stile di lavoro del nostro laboratorio questo. Siamo abituati a seguire non soltanto il metodo di ricerca più comune, più ortodosso, più normale, ma anche cerchiamo di avere un po' di una certa visione laterale, cioè andare a cercare delle cose che sono magari inaspettate o comunque non, anche fare degli esperimenti che sono un po' tabù, insomma, ecco, che non si fanno normalmente, è il modo in cui noi cerchiamo di lavorare. Poi noi proviamo tante cose, se alcune cose vanno bene, va bene, benissimo, le continuiamo, altrimenti le lasciamo da parte, però sapendo che non ci abbiamo dedicato troppo tempo, cioè niente è in questo senso una perdita di tempo. Ed è stato un pochino così anche per il grafene, cioè noi ci abbiamo provato, è andato bene, e la cosa è stata indubbiamente fortunata. Abbiamo visto ad un certo punto che alcuni colleghi, quando cercavano di isolare la grafite o di raccogliere la grafite, utilizzavano per l'appunto il nastro adesivo, uno scotch. E poi buttavano via quello che rimaneva sciolto, diciamo così, libero sulla superficie, buttavano via il nastro e tenevano quello che rimaneva, cioè la grafite recuperata. Quello che noi abbiamo fatto è stato dire, beh, perché no, abbiamo tirato fuori letteralmente dal cestino questi pezzi di scotch e li abbiamo messi sotto un microscopio. Abbiamo cercato di vedere che cosa succedeva, e nel giro di un'ora abbiamo visto formarsi questo strato sottile che era appunto il grafene. Da lì è partito un po' tutto questo viaggio, e insomma è stata una scoperta fortunata, anche se effettivamente in un certo senso un po' casuale.
In un certo senso un po' casuale, ma insomma Novoselov lo dice, non è che capita a tutti, capita a chi lavora, a chi usa anche quello che ha definito il pensiero laterale, cioè cerca di affrontare poi anche la ricerca scientifica utilizzando visioni diverse, appunto laterali, guardare le cose da un altro punto di vista. E allora insomma la graffite la conosciamo tutti, è quella per esempio con cui noi scriviamo, con la matita quando scrive lascia una traccia, quella traccia è appunto i pezzetti di graffite che si appiccicano al foglio, in qualche modo Gaim e Novoselov hanno esfoliato, hanno fatto un peeling per così dire sulla graffite arrivando al grafene. Ma Novoselov, ma non esiste, non si trova in natura il grafene?
Doesn't graphene exist in nature?
Well, unfortunately it doesn't. Otherwise we would be we would have been studying it for decades already. There are some very specific restrictions in physics which stop it existing in nature in the free state. So we really had to go through this procedure of taking it from the graphite, or these days there are a few other procedures which can allow you to produce graphene. But luckily to us, there are quite a few groups in the world who are dealing with this process, and in particular there are a few groups within the newly established program from the European Union, the flagship, which tackle this problem of creation and synthesizing graphene in large quantities, so we can beat nature in this and prepare this material in practically unlimited supply.
Giovanna Weber.
Beh, no, sfortunatamente no, non esiste in natura, altrimenti non avremmo passato decenni a cercare di trovare questa sostanza, questo materiale. Poi ci sono anche alcuni limiti, alcuni paletti molto precisi che esistono in fisica e dunque a causa di questi principi fisici fondamentali che non possono essere superati, il grafene non può esistere, non può nascere allo stato libero, diciamo così. Però ci sono alcune procedure, una delle quali è appunto quella di partire, come abbiamo fatto noi, dalla grafite, ci permettono di raggiungere questo risultato. E fortunatamente ora ci sono, oltre a questo, anche parecchi altri procedimenti che ci permettono di raggiungere lo stesso risultato. E fortunatamente ancora ci sono molti gruppi ormai, fra i quali mi piacerebbe citare soprattutto questo grande gruppo che si è creato sotto l'egida dell'Unione Europea, il flagship per il grafene, per l'appunto, che stanno studiando modi diversi e metodologie diverse per creare, sintetizzare il grafene, e questo naturalmente ci fa ben sperare.
Ecco, Novoselov, allora, prima di chiederle se lei fosse un industriale, scommetterebbe, metterebbe i suoi soldi sul grafene, prima di chiederle questo, le chiedo di farci una piccola esposizione di quali sono queste proprietà rivoluzionarie del grafene che dal 2004, anno in cui lo avete isolato, insomma scoperto, avete via via studiato e ritrovato. Com'è fatto questo grafene? Abbiamo detto che naturalmente è un piano dallo spessore di un atomo, quindi è sottilissimo. Quali sono le proprietà che fino adesso avete individuato?
Yeah, it's the beauty of this material that it's extremely simple material. It's just carbon atoms. So what can be simpler than carbon atoms and then arranged in a flat geometry in hexagonal lattice in two dimensions only. So the beauty really is that this simplicity still give birth to a plethora of very unusual properties. It's the thinnest possible material, it's the most conductive, It's extremely transparent. It's impermeable to any gases. It's extremely elastic. It's the strongest possible material which you can create. And there are quite a few, many other of those unique properties. And that's why it appeals to a huge number of researchers across the world. There are thousands of people who keep researching it every day, and they still come across many new of those unusual properties. But the most important thing is that all those unusual properties, the strongest, the thinnest, the most conductive, the most elastic, they are really all combined in one material. So this one material can be used for a variety of different applications. So it can really become a new platform material for future applications.
Dunque, la bellezza di questo materiale sta proprio nella sua assoluta semplicità, perché in fondo che cosa c'è di più semplice di un atomo di carbonio? Dunque, e questo materiale è fatto semplicemente di atomi di carbonio distribuiti secondo una geometria piana e bidimensionale, e la struttura è formata da esagoni. La cosa più insolita, la proprietà unica, diremo, di questo materiale è che è tante cose più degli altri, nel senso che il materiale più sottile, quello che ha la maggiore conduttività, è il più trasparente, è quello che ha la maggiore impermeabilità a qualsiasi tipo di gas ed è anche un materiale estremamente elastico. Per cui tutte queste proprietà messe insieme ci danno un materiale assolutamente unico, perché tutte queste proprietà sono per l'appunto concentrate in un unico materiale, ed è questo che interessa sempre di più un numero sempre maggiore di ricercatori. Ci sono migliaia di ricercatori oggi nel mondo che stanno lavorando sul grafene e che ne scoprono costantemente delle nuove proprietà e caratteristiche. Ma ripeto, la cosa più importante è appunto che tutte queste caratteristiche sono unite in un unico materiale, per cui le possibilità di applicazione per il futuro ne compaiono di nuove ogni giorno, sono straordinarie e sono infinite.
Gli scienziati lo definiscono il materiale delle meraviglie, perché ha un grande futuro. Naturalmente, Novoselov, quando voi l'avete scoperto non sapevate bene come sarebbe potuto essere utilizzato. Poi nel 2010, ricordiamolo, avete preso il premio Nobel per la fisica. Ci fa una piccola cronaca del futuro, nel senso che ci racconta che cosa, quali sono, diciamo, alcune delle possibili applicazioni. Ecco, si ricorda sempre che il grafene permetterà di avere degli schermi touch del computer che si possono arrotolare e infilare in tasca. Che cos'altro? Quali sono le ricerche su cui lei scommetterebbe di più?
Well, first I should say that thanks to the fact that so many people work on this material, the progress there is really extremely fast. So what I'm going to tell you today would be outdated already tomorrow. So if you ask me 5 years ago, I won't be sure if this material would be used at all, because the technology seems to be so complicated. Today, I'm sure that it's going to be used, and it is actually already being used. There are applications there already, and the possible applications are really ranging from its unique properties. So it's thin, flexible, conductive, transparent. So the flexible, transparent electronics is one obvious choice. I'm specializing in electronic properties, so whereas new types of transistors and say solar cells and so on, that's what I'm researching too. But recently, just over last probably half a year, I started to be more interested in some other maybe very unusual applications, like in medicine, in bioscience, in medical devices, and it has quite good potential there as well.
Dunque, come ho detto, per fortuna ci sono tantissime persone che stanno lavorando su questo materiale, il che significa che i progressi sono estremamente veloci. Dunque, qualsiasi cosa io vi dica oggi, molto probabilmente sarà già superata dagli eventi domani mattina. 5 anni fa, se mi avessi fatto la stessa domanda, probabilmente avrei dato una risposta molto più interlocutoria, nel senso che non avevamo un'idea molto chiara di come potesse essere usato nella pratica, e questo era dovuto soprattutto all'estrema complessità tecnica di produrre il materiale. Però, come vi ho appena detto, ora ci sono molte nuove metodologie che permettono una produzione molto più veloce, e ci sono già delle applicazioni pratiche. Per quanto riguarda le possibili applicazioni, come ripeto, è estremamente sottile, flessibile e trasparente lo rende ovviamente molto interessante come materiale da usare in elettronica, per la produzione di apparecchiature, diciamo, di impianti elettronici, e inoltre può essere utilizzato anche, e si stanno già facendo degli studi al riguardo, per, non so, nel settore fotovoltaico, per esempio. Comunque c'è un campo di applicazione al quale io in particolare ho cominciato ad interessarmi, diciamo recentemente, negli ultimi 6 mesi, un anno, che promette molto bene, ed è il campo medico, biomedico, la possibilità di usare il grafene per costruire dei dispositivi medici estremamente avanzati.
Ecco, lei ieri in Novoselov, nella Lectio Magistralis con la quale ha incontrato il pubblico del Festival della Scienza, ha detto: se io dovessi mettere dei soldi li metterei proprio lì, nella ricerca biomedica, nell'uso del grafene, di questo materiale appunto che voi avete scoperto nel 2004, che nel 2010 vi ha laureato premi Nobel, nell'uso del grafene in campo biomedico. Ci fa un esempio di quello su cui state studiando, di applicazione biomedica del grafene?
Well, and here you probably need to think a little bit outside of the box and create new applications which don't exist yet. And you can use, again, you start with the properties of graphene. It creates a perfect barrier. It can be tuned to allow certain chemicals through and certain not to allow at all, but then it can be also a base for certain electronic applications. So smart bandages or smart artificial skin, for example, that would be my perfect application, and I would like to work in this direction, and we actually are doing this already.
Dunque, in realtà per trovare il migliore uso per il grafene bisogna pensare comunque, ecco, in modo laterale, cioè pensare in modo originale, senza sentirsi legati a quello che abbiamo già. Dunque si tratta di sviluppare possibili nuove applicazioni, e io, per esempio, approfittando della caratteristica di questo materiale di essere estremamente sottile ma anche molto permeabile, penso alla possibilità di creare qualcosa che possa servire da barriera, perché per esempio si può utilizzarlo per creare un dispositivo che permetta il passaggio di certe sostanze chimiche, ma ne impedisca il passaggio di altre. Per esempio potrebbero essere delle piccole strisce, bendaggi possono appunto far passare certi medicinali e altri no, oppure si potrebbe anche pensare alla creazione, sulla base di questo materiale, di una pelle artificiale. Questa è la cosa che maggiormente mi interessa in questo momento, e di fatto sto già iniziando delle ricerche in questo senso.
Sì, perché il grafene, tra le tante proprietà, ha anche quella, appunto, come ci ricordava Novoselov, di essere biocompatibile, quindi di poter essere utilizzato nel nostro corpo. Kostia Novoselov, io le auguro un lungo percorso di pensiero laterale, perché mi sembra che abbia degli effetti meravigliosi. Ci chiedono solo una cosa, al 335-5634-296. Io prima ho detto che è stato tra i più giovani vincitori di Nobel nella storia del premio Nobel. Quanti anni aveva allora, che, quando ha vinto il Nobel?
36.
Non se lo ricorda bene? 36. Fra i più giovani vincitori. Grazie di essere stato con noi. Kostia Novoselov. E vi ricordo, grazie a Giovanna Weber, la voce italiana, e vi ricordo che il festival ha un focus sul grafene, non solo la lezione di ieri sera alle 21 con Novoselov, premio Nobel, ma anche una mostra dove potrete guardare questa cronaca del futuro, tutte le possibili applicazioni, e poi ancora il 30 ottobre, credo, Vittorio Bocchi si tornerà con un altro incontro pubblico. Questo è Radio 3 Scienza in diretta dal Festival della Scienza di Genova. Radio 3 Scienza, le 11:26, ancora in diretta dal cortile di Palazzo Ducale di Genova. Questa è la prima delle trasmissioni speciali che Radio 3 Scienza dedica a questo festival. Saremo insieme fino a mezzogiorno, ma poi anche domani alle 10:50, ancora domani pomeriggio alle 17:15 e poi un ultimo appuntamento domenica mattina. Poi naturalmente il festival continua fino al 3 novembre. Vittorio Bo, buongiorno.
Buongiorno.
Ben arrivato, direttore del Festival della Scienza. Intanto auguri, perché anche voi avete un compleanno quest'anno.
Assolutamente, un
non
grande
mi veniva
compleanno.
Come si declina il verbo compiere?
Compite
10 anni, così come è accaduto anche a noi. Siamo un po' coetanei, Radio 3 Scienza e il Festival della Scienza. Siete riusciti a mangiarvi tutta quella torta che avete portato nella sala del Maggior Consiglio?
No,
qui?
Non lo so, sinceramente. Ci siamo distratti nelle prime conferenze. Siamo stati catturati dalla bravura e dal fascino di Elena Cattaneo, e quindi la torta io me la sono dimenticato, nonostante sia golosissimo.
Però non l'avete più trovata poi dopo.
Non l'abbiamo più trovata.
Quindi insomma
quindi
si vede che
si è fatta fuori.
Sì, che qualcuno l'ha apprezzata. Vittorio Bo, ecco, appunto nell'inaugurazione il 23 ottobre, che poi è proprio il giorno esatto del decennale, sì. Avete avuto tra i tanti protagonisti, senza voler far torto a nessuno, avete avuto due figure che in qualche modo, secondo me, sono un po' il simbolo della scienza italiana di quest'anno, no? Sono due figure di eccellenza italiane, sono due scienziate che hanno poi vissuto momenti importanti. Allora, la prima in ordine di apparizione è stata Elena Cattaneo, studiosa di cellule staminali, che appunto, come ricorderete, è stata nominata dal presidente Giorgio Napolitano proprio qualche mese fa senatrice a vita. Ecco, con lei poi vi dirò chi è la seconda, ma intanto con lei, Vittorio Bo, avete inaugurato, partendo un po', a me veniva in mente un po' il titolo di un vecchio libro di Piattelli Palmarini, S come cultura, scienza come cultura. Avete cominciato così?
Sì, sì. Ma abbiamo cominciato ascoltando la sua passione, il suo impegno e le sue dichiarazioni di straordinaria, mi viene un termine un po' desueto, militanza. Lei ha detto: io non lascerei mai e poi mai i miei laboratori, ma so che lì, cioè al Senato e quindi nell'indirizzo della cosa pubblica, potrò fare qualcosa, perché voglio essere ascoltata. E
come scienziata.
Esattamente.
Come scienziata, questo diciamo.
Però è un ruolo fondamentale quello degli scienziati nella politica, nell'indirizzo della cosa pubblica, appunto, perché sempre di più abbiamo bisogno di voci obiettive e di voci soprattutto che abbiano la conoscenza dei dati, della ricerca, dei fatti, dei risultati, anche dei fallimenti. L'Economist della settimana scorsa apre la cover story sui fallimenti della scienza. Ma viva...
Con il più bel incipit, devo dire, delle ultime settimane, no? La scienza deve cambiare.
Ma certo.
Ha cambiato il mondo fino adesso,
certo.
Anche la scienza
ma
deve cambiare.
Ma è giusto che sia così, ma viva Dio che la scienza sbaglia, perché e viva Dio che la scienza ammette i suoi errori. Magari ci sono errori che vengono riconosciuti immediatamente, altri magari che testardamente vengono perseguiti dai loro scopritori o dai loro inventori, però questo è uno dei sintomi di salute della scienza.
E comunque poi la scienza appunto ha nel suo procedere la condivisione, quando uno condivide, certo, c'è sempre qualcuno che può alzare, certo, la mano e dire io voglio, certo, dimostrarvi che non è così. Vittorio Bo, abbiamo detto quindi la prima figura che abbiamo oggi scelto come simbolo della scienza italiana di quest'anno, Elena Cattaneo. La seconda è un'altra scienziata d'eccellenza che la sera ha incontrato, insieme a Guido Tonelli, un altro grande scienziato italiano, il pubblico del festival, raccontando la cattura del bosone di Higgs. Parliamo di Fabiola Gianotti. No.
Sì, Fabiola purtroppo non era con noi, anche se ci, ecco, ha seguito dall'inizio.
Però no, era prevista, perché noi,
sì,
non,
sì,
c'eravamo.
No, scusa, non era con noi fisicamente. Fabiola è stata uno dei nostri fari nel costruire il festival. Nel 2005 noi andammo al CERN per fare la conferenza stampa del festival e ci fu Roger Caillot che tenne una lezione, una bellissima conversazione sul futuro, esatto, della comunicazione, e Fabiola poi ci fece da caronte dentro gli inferi, le segrete stanze del Big Collider, del grande collider di Atlas che poi lei stava dirigendo, su cui avrebbe fatto la sperimentazione.
E lo sa Vittorio Bocchè, adesso lei mi ricorda una cosa, che c'ero anch'io evidentemente.
Esattamente.
Perché no, adesso non è che lo racconto per raccontare la mia esperienza, ma lo racconto perché quando andammo giù a vedere questo LHC in costruzione, questo super acceleratore che poi è riuscito a catturare il bosone, ci affidarono appunto a questa donna molto seria, molto veloce, dinamica, col suo caschetto giallo in testa, perché devi scendere fino a giù. E io rimasi fulminata non solo dal fatto che è una comunicatrice
straordinaria,
molto, molto precisa, sì, ordinata, sì, nel ragionamento, ti racconta le cose essenziali, ma perché aveva anche questa visione. E allora quando le chiedemmo, ma insomma lei si aspetta delle cose da questa macchina, si aspetta, sì, di scoprire delle cose, lei ha risposto guarda, preferirei che ci fosse qualcosa di inaspettato, perché per noi sarebbe molto più emozionante. Vero. Scusi Vittorio Bo,
no, è esattamente quello che ci spinge nel nostro piccolo rispetto alla grandissima dimensione del CERN, qui a fare il festival, a continuare in questa catena di continue ricerche, di continue sorprese anche per noi, no? Cercando di dare concretezza, esattamente come la domanda che ha fatto a Fabiola, ma che cosa servirà? Noi da qualche anno stiamo proponendo ai ragazzi dei percorsi concreti nella formazione, perché crediamo che sia fondamentale riuscire a dare una prospettiva, ma non illusoria, non ideologica del futuro, ma invece concreta, della possibilità. E credo che sia uno degli elementi non assolutamente teorici, ma fondamentalmente pratici, perché noi siamo ricchissimi di risorse, di capacità singole straordinarie. Ci sarà un ciclo quest'anno molto bello che abbiamo intitolato Capitani Coraggiosi, ma io volutamente ho voluto intitolarlo secondo una formula che può apparire un po' desueta, perché Capitani Coraggiosi si sa che nei media oggi assomigliano a qualcosa di brutto. Invece ho ripreso il fascino del libro di Kipling, che è uno straordinario libro in cui un giovane che rimane improvvisamente senza il tutto che aveva incontra qualcosa, we are here, la navicella che lo salva e che finalmente riscopre la vita. Ecco, i Capitani Coraggiosi, a cui abbiamo chiesto di raccontare la loro vita, oggi ci sarà Brunello Cucinelli, sono proprio quelli che ti fanno scoprire i valori fondamentali della tua esistenza.
Beh, insomma, andiamo a rileggere Capitani Coraggiosi. Questo mi sembra un bellissimo modo per guardare al nostro futuro. Vittorio Bo, adesso la saluto e la lascio libera, perché lei ha ben altre cose da fare in questo festival, però volevo ricordare che lo spettacolo incontro, quello, sì, che non so, sì, che dove c'era, sì, Guido, sì, Tonelli, sì, organizzato, sì, sì, con Fabiola Gianotti, è una iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed è l'occasione per ricordare sempre Romeo Bassoli. Amico, grande giornalista scientifico, e il nostro amico Romeo Bassoli, che è morto il 16 ottobre scorso, che ci manca già moltissimo. Grazie.
Grazie
Vittorio
a voi
Bo, per essere stato qui con noi, e intanto nel nostro piccolo corner di Radio Trescenza, qui nel cortile di Palazzo Ducale, alle 11.34 stanno cominciando ad arrivare altre storie della bellezza della scienza. La bellezza, ve lo ricordo, è il filo rosso di questa 11ª edizione del Festival della Scienza di Genova. Buongiorno Ferdinando Boero.
Buongiorno.
finalmente la conosciamo di persona, abbiamo sempre avuto al telefono, zoologo, adesso insegna all'Università del Salento, però lei viene da qua, lei è genovese.
Sì, sono genovese.
Che cosa ha a che fare lei con la bellezza? Che cosa farà domani alle 15 qui al Festival della Scienza? Cosa ci racconterà da zoologo, ecologo?
Deve
farmi l'incipit di quello che sarà il suo incontro. Perché...
L'incipit per spiegare cos'è la bellezza è semplicissimo. Facciamo un esperimento di radio-televisione.
Perfetto, proviamoci.
E quindi chiediamo a chi ascolta di chiudere gli occhi e di pensare a un paesaggio naturale senza segni dell'uomo, bello. Vi è venuto in mente subito qualche cosa, no? Penso di sì.
Dice?
Io direi di sì, senza segni dell'uomo, un paesaggio naturale senza segni. È già difficile trovarlo.
Appunto,
si può trovare.
Aspetti un attimo, qualcuno gli è venuto in mente qualcosa?
Eccolo.
Sì?
Lì.
Veloce.
L'isola dell'arcipelago Kornati davanti a Zara in Dalmazia. Ce ne sono un sacco, okay. Completamente.
Qualcun altro?
Il mare, mi sono vista davanti il mare. La spiaggia con il mare.
Ci sono, dai.
Com'è?
Ci sono, non è difficile.
Okay.
Adesso diciamo un paesaggio naturale senza segni dell'uomo, brutto. Che non piaccia, non è facile, no? No. Quello che prima ha risposto dice dov'è? Non c'è. Adesso facciamo un paesaggio con segni dell'uomo, bello.
Roma, dicono.
Sì, beh, dipende dove. E adesso facciamo un paesaggio con segni dell'uomo brutto e non ci sono problemi a trovarlo. Questo vuol dire che indipendentemente da quello che sono i nostri canoni, perché poi qualcosa di bello lo troviamo sempre e magari con disaccordi, la natura la percepiamo come bella. Magari lo faremo in modi differenti, però... è difficile trovare qualcosa di brutto nella natura, mentre invece è molto facile poi per noi rovinare quel qualcosa di bello. Le cose brutte che vengono in mente di solito le abbiamo fatte ora, le cose belle che vengono in mente sono antiche, e quindi abbiamo un approccio abbastanza strano, però la cultura, che poi è il mediatore per percepire la bellezza, può anche cambiare le nostre percezioni. Il simbolo di Genova è San Giorgio. San Giorgio uccide il drago, ok? Oggi come oggi, se ci fosse un drago come quello lì e arrivasse uno ad ammazzarlo, lo metteremo in prigione, perché ucciderebbe l'ultimo esemplare di una specie che magari deve essere protetta. Nell'Istituto Oceanografico di Parigi c'è un murale col principe di Monaco su una barca che sta tirando un bell'arpione in un capodoglio. Moby Dick era un mostro. Adesso andiamo a vedere le balene e sono gli animali che sono percepiti come più carismatici e quindi bellezza.
Beh, questo è un esempio di come non sempre, insomma, sia solo bello il passato, no? Cioè non è soltanto quello che è stato. È la bellezza. Senta, Ferdinando Boero, allora abbiamo detto la bellezza della natura è qualcosa che noi portiamo dentro di noi come una sorta di, così, di bagaglio innato, no? Lei dice. Ma questa sua, perché lei ha scritto un libro che si chiama Ecologia della Bellezza, insomma lo viene a raccontare, ma insomma ha scritto un libro, Ecologia della Bellezza, i gusti della natura, pubblicato dall'editore Besa. Lei fa un passo ulteriore in questo libro, in quella lezione che ci sarà domani pomeriggio. Cioè, in che modo riusciamo a identificare non soltanto quegli aspetti soggettivi del nostro riconoscimento della bellezza, ma anche degli aspetti oggettivi che ci permettano, per esempio, facciamo un esempio pratico, di trovare i luoghi che devono diventare dei parchi, dei luoghi protetti. È possibile avere la bellezza come faro, come principio guida di questa ricerca?
Sì, io ho scritto questo libro proprio per questo motivo. Uno scienziato, quando uso la parola scienziato ci metto sempre le virgolette, aveva fatto un progetto su criteri di identificazione di zone da proteggere, quindi fare aree protette, e il suo presupposto era un'area protetta deve funzionare benissimo, e quindi io prendo degli indicatori di funzionamento degli ecosistemi, misuro la loro efficienza e dove gli ecosistemi funzionano meglio lì faccio il parco. E aveva preso come indicatore la decomposizione, cioè la decomposizione è il modo con cui la materia si ricicla e può ridiventare viva, quindi è una cosa importantissima. Io diedi un altissimo punteggio ovviamente a quel progetto, però non riuscii a esimermi dal dire, beh, ma allora se con la decomposizione troviamo i parchi, non è che troviamo Miss Italia, adesso sto dicendo una cosa sessista, Miss Italia o Mister Universo in base all'analisi delle urine. Miss Italia avrà magnifiche urine, poi è uscita una pubblicità dove c'è Miss Italia che fa tanta plin plin e quindi è bella, però e quindi il mio paradosso, anzi l'hanno proprio quasi abbracciato,
non ci serve più neanche Miss Italia,
non serve nemmeno più. I parchi si fanno nei posti che sono belli. Gli ecologi, tutto quello che hanno da dire è ci deve essere un'efficiente decomposizione, alla fine poi arriva qualcun altro a decidere che cosa è bello e cosa è brutto, e quindi ho scritto questo libro per cercare di capirlo.
E in un minuto lei mi sa dire se ci siamo arrivati a individuare alcune di queste caratteristiche oggettive di una bellezza che sia un principio guida nel nostro modo di conservare.
Oggettivo è difficile, direi però condiviso. Io mi occupo di aree protette in mare. Le aree protette in mare sono tutte su substrati duri, e quindi dove ci sono gorgonie, oppure una cosa bella ci viene in mente la barriera corallina. Una cosa che a noi piace tantissimo e che piace tanto anche ad altri animali molto diversi da noi sono i fiori. I fiori servono per attirare gli insetti impollinatori. La loro simmetria, il loro odore, il loro colore ha una funzione di attrazione. Quindi provare attrazione significa trovare bello qualche cosa. I fiori sono belli anche per noi, che abbiamo una storia evolutiva molto diversa da quella degli insetti. Sott'acqua noi percepiamo come belli dei paesaggi dove ci sono degli animali che sembrano fiori. I coralli sembrano fiori. Quindi le nostre aspettative di bellezza di animali terrestri, quando incontrano una bellezza analoga, non omologa perché non sono fiori, nell'ambiente marino, beh lì diciamo che sono belli. Chiamiamo addirittura i pesci della barriera corallina pappagallo, farfalla, cioè ricerchiamo nel mare qualcosa che soddisfi i nostri paradigmi di bellezza di animali terrestri e che abbiamo in comune con gli insetti.
Quindi abbiamo qualcosa, un'ulteriore cosa in comune con, in questo caso con gli insetti. Allora, ecologia della bellezza, i gusti della natura, domani alle 16, vero Ferdinando?
Sì, esatto.
Boero,
dove... all'università, nell'aula magna dell'università.
Però non se ne vada, un attimo solo, ho ancora bisogno di lei per una cosa, perché a marzo scorso noi abbiamo intervistato Ferdinando Boero per un'altra cosa che aveva studiato in passato, e a un certo punto abbiamo scoperto che ha una storia di fan di un musicista molto importante, un gigante della musica del Novecento. Allora ce l'aveva promesso che avrebbe con noi ricordato i 20 anni della morte di Frank Zappa.
Eh sì.
E allora, Ferdinando Boero, in meno di un minuto, lei mi deve presentare il pezzo che la redazione di Musica 3 ha scelto per ricordare Frank Zappa, che è Plastic People. E mi deve anche ricordare che c'entra lei con Frank Zappa, oltre al fatto che ascoltava la sua musica, ma molto velocemente.
Sì, Plastic People è una rielaborazione di Louie Louie, che è una canzone degli anni 50, e Zappa ha preso questa canzone, l'ha sbuzzata e ci ha messo dentro una cosa completamente diversa da quello che c'era, e questo era quello che di solito faceva Frank Zappa, e ha cominciato a prendere in giro la gente di plastica, ed è stato il primo che ha fatto questo tipo di... Ricordiamo che la plastica natta, premio Nobel,
certo,
nuovo materiale, adesso ne abbiamo sentito il grafene. Magari fra 20 anni ci sarà uno che
grafine
farà gente di grafene. E quindi Zappa faceva tutti i generi musicali possibili e immaginabili e parlava di continuità concettuale.
Me lo cominciate a mandare sotto il pezzo di Frank Zappa, intanto così lo sentiamo, prego.
Continuità concettuale è grande nota, la grande nota, la musica è una sola, non ci sono generi e tutto può essere rimescolato. La scienza di solito è riduzionista, divide la realtà in pezzi che analizza separatamente, raramente li mette assieme. Zappa ha diviso la musica in tanti pezzi, li ha sbuzzati come ha fatto con
lui.
Però poi ha fatto un unicum che è la sua grande nota. La scienza deve fare questo ed è anche bellezza.
Grazie Ferdinando Boero, e se andate sulla rete trovate anche un pezzo di musica di Frank Zappa dedicato a Ferdinando Boero, trovate la storia, la troverete molto facilmente. Grazie. Plastic People di Frank Zappa.
Sometimes I just get tired of you, honey. It's your hair spray or something.
Plastic people, oh baby, you're such a drag.
I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity.
Lasciatemela ancora un po' sotto nelle orecchie, io la cuffia, ma poi anche il pubblico che qui continua a sentire Plastic People di Frank Zappa, perché il 4 dicembre saranno i 20 anni della morte. Mi dicono che non si sente tanto, vabbè, ve la faremo ascoltare la prossima volta. Saranno i 20 anni dalla morte appunto di Frank Vincent Zappa. Intanto, se avete voglia, seguite, c'è davanti a me Marco Motta che sta twittando con due telefoni addirittura e sta cercando di raccontare quello che vede, oltre a quello che sente, di questo incontro di Radio 3 Scienza qui al Festival della Scienza di Genova. Sono le 11.46, buongiorno Massimo Roberto.
Buongiorno.
Roberto con due B.
Con due B.
Con due B. Lei è torinese, ha studiato a Torino.
Ho studiato a Torino.
È un fisico.
Sono un fisico.
Però dal 2006 è a Baltimora.
No, dal 99 sono a Baltimora.
Ecco.
Prima.
L'avevo, come dire, avevo cercato di trattenerla con noi ancora un po' fino al 2006, insomma invece dal 99 lei lavora a Baltimora. Baltimora, da Baltimora si gestisce quelle che lei ha definito delle quasi una piramide, ossia il telescopio Hubble nello spazio.
Il telescopio spaziale, sì, è il perché centro di controllo.
Perché lo ha definito quasi come le piramidi ieri nell'incontro che ha avuto con il nostro pubblico? Non se lo ricorda più.
Non ricordo di...
Allora le dico come ci è arrivato, ha detto, ricordiamo che il telescopio Hubble è stato lanciato nello spazio nel 1990.
Ah, certo, ricordo.
Si pensava qualche anno
sì,
e via,
sì,
invece.
Sì, esatto, no, è la durata impressionante del telescopio, e che rispetto a tutte le altre missioni spaziali che durano 3, 4, 5 anni, dal 90 sono oramai 24 anni e speriamo di farne altri 5 o 6 perlomeno, che dovremmo arrivare fino al 2020 in modo da averlo su assieme al James Webb Space Telescope, che è in costruzione, lanceremo nel 18, quindi l'ideale sarebbe averli tutti e due insieme per un po' di anni. 30 anni è un tempo infinito per questi strumenti che vivono in un ambiente mostruosamente inospitale.
Certo. È stato varie volte
ed
manutenuto.
È stato,
insomma,
per poterlo fare, ecco. occorre mandare su gli astronauti, sono andati 5 volte. E adesso purtroppo senza lo shuttle, con l'ultima missione hanno fatto miracoli per metterlo tutto a posto e ormai sta andando avanti e speriamo che duri, però non abbiamo più possibilità di mantenerlo.
Potete chiedere ai russi se vi danno un passaggio sulla Soyuz.
Possiamo chiedere ai russi, ma non è semplice uscire, attaccarsi e fare tutte queste operazioni, occorre veramente lo shuttle.
Allora, ieri alle 18 noi siamo scesi dall'aereo qualche ora prima, siamo venuti qui, abbiamo assistito a questa lectio magistralis di Massimo Roberto e siamo rimasti appunto molto colpiti dalla bellezza delle immagini che Massimo Roberto ieri ci ha raccontato e ci ha fatto vedere. Oggi noi alla radio cerchiamo, come dire,
certo,
di sostituire la vista con le parole appunto di Roberto, e sono tante immagini che raccontano quello che vede e che ha visto in questi 23, quasi 24 anni il telescopio Hubble. E lei ha detto, cominciamo ad andare in ordine di distanza, perché il vostro obiettivo è quello di...
Sempre più lontano.
Esatto.
sempre più lontano. Sì, diciamo che la bellezza di queste immagini, secondo me, in due cose, questo è quello che ho cercato di far capire ieri. Da un lato l'immensità dello spazio, l'immensità vertiginosa davanti alla quale ci troviamo, che in qualche modo ci attrae. Siamo fatti per qualcosa di grande, di più grande, vogliamo vedere, vogliamo sapere, tutta la nostra vita in fondo non siamo mai contenti. E dall'altra il fatto che la realtà stranamente ma corrisponde alla nostra curiosità, cioè è comprensibile. La realtà si lascia scoprire, si lascia capire, permette che noi giochiamo con lei, svela aspetti sempre nuovi, ma non ci delude. Noi possiamo con la nostra testolina fare le domande, costruire dei modelli matematici, fisici, guardiamo e li troviamo, e troviamo quello che poteva essere previsto. Se non lo prevediamo, capiamo dove sbagliamo, ma è un gioco tra questa infinita realtà e la nostra testolina che riesce a capirla. E in questa corrispondenza io trovo un fascino enorme, perché non è una bellezza incomprensibile e misteriosa, è un mistero che si svela. E questo, secondo me, è quello che ogni giorno rinnova l'interesse. È come un amante che tutte le mattine ti riserva qualcosa di nuovo. E chi non la vuole così?
Che è appunto l'ideale di una relazione, no?
È l'ideale amorosa. Di una relazione.
Pensate che ieri, alla fine di questo incontro con il pubblico, si è alzata una signora e ha detto: beh, se il Festival della Scienza si ferma qui, io sono già contenta, perché è stato un racconto molto appassionato. Quante volte avrà detto l'aggettivo bello ieri?
Troppe, troppe.
A un certo punto diceva: non so più, forse sto esagerando, non so più che cosa. Senta, Massimo Roberto, abbiamo ancora qualche minuto, invece le domande sarebbero tante. Lei dice appunto questo fascino del mistero che si svela con la nostra perseveranza, la nostra tenacia, e Hubble fa proprio questo, no? Cerca di andare sempre più distante in questo bucone nero, insomma, dell'universo, avvicinato. 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, il Big Bang. E proprio di questi giorni, mentre lei partiva da Baltimora e arrivava a Genova, c'è stato l'annuncio che, proprio utilizzando i dati visti da Hubble, siete riusciti, adesso mi metto nel genere umano, degli scienziati, a vedere una galassia che addirittura ha solo 700 milioni.
700 milioni di anni dal Big Bang, quindi la luce è partita 13,1 miliardi di anni fa, quasi all'origine del tempo sostanzialmente. Allora Hubble è stato usato per scoprire questa galassia in quanto candidata. Ci sono dei programmi che vanno appunto a cercare galassie estremamente lontane, ma vanno confermate. Quindi noi abbiamo delle tecniche per dare una enorme scrematura, togliere tutto quello che potrebbe essere davanti, quindi soltanto 7, 8, 10 miliardi di anni, ma non così primordiale. Il comunicato stampa è stato fatto perché da terra, col più grande telescopio del mondo, che è Keck alle Hawaii, il telescopio da 10 metri, sono riusciti a prendere degli spettri di questo oggetto che hanno confermato che si trova esattamente a redshift 7,5, come lo chiamiamo noi, cioè più di 13 miliardi di anni fa. Quindi è la galassia più lontana confermata con spettroscopia. Ci sono candidati più lontani, ma non siamo ancora realmente sicuri. Il gioco è quello di andare più avanti. Ma la cosa più interessante, se ho ancora 30 secondi, è che abbiamo capito negli ultimi anni che l'universo stesso ci aiuta, nel senso che quando noi abbiamo iniziato a osservare con Hubble, con gli ultimi strumenti, i grandi ammassi di galassie che riempiono l'universo a grande distanza, ci siamo accorti che la materia oscura in cui questi ammassi sono immersi, cioè c'è qualcosa che noi non capiamo ma che è presente, esercita così tanta gravità da disturbare lo spazio-tempo attorno a questo ammasso. Questo forma perturba lo spazio in modo tale che la luce che ci perviene dagli oggetti ancora dietro, dallo sfondo, viene praticamente amplificata. Quindi noi possiamo usare gli ammassi di galassie come delle lenti, si chiamano lenti gravitazionali, e osservandoli in certi punti particolari possiamo guardare al di là, vedendo oggetti che non sarebbero visibili senza la presenza di questo effetto gravitazionale. Cioè in qualche modo l'universo ci regala un secondo telescopio naturale. Noi guardiamo con Hubble e, andando nel punto giusto, osserviamo cose 100 volte più deboli grazie al fatto che lo spazio e il tempo vengono deformate. Allora, in questi giorni, assieme al comunicato stampa della Supernova, è iniziato lunedì scorso un grande survey che impiegherà parecchio tempo, si chiama il Frontier Fields, che ha l'obiettivo di andare a prendere immagini estremamente profonde di 6 grandi ammassi di galassie, proprio per studiare l'universo primordiale usando l'ammasso stesso come lente per raggiungere i confini del tempo. Quindi lo dico perché, assieme al comunicato stampa, questo 7,5 di oggi potrebbe nel giro di un anno diventare la metà di quello che potremmo vedere, perché stiamo imparando ad andare molto più lontano sfruttando la fisica dell'universo.
Insomma, è una specie di successione di telescopi, di grandi lenti, no?
Sempre,
c'è
certo.
Hubble nello spazio nel 1990, che poi guarda un'altra grande lente, che è questo mistero della materia oscura, che sappiamo che c'è, ma non sappiamo
che cos'è. E posso assicurare che sono tutte cose che 24 anni fa, quando abbiamo lanciato Hubble, non avevamo la più pallida idea che esistessero. Quindi è vero anche nel nostro caso che costruiamo perché ci aspettiamo qualcosa, ma la natura generosamente si svela in fenomeni nuovi e imprevisti.
Quindi anche voi amate l'inaspettato rispetto...
Soprattutto l'inaspettato.
Proprio la scommessa di quello che...
Certo.
Di non essere, come dire, di non avere la conferma,
chiaro,
ma di essere superati continuamente. Sì, abbiamo ancora pochissimi minuti, però poi nel 2018... Nello spazio arriverà James Webb, il nuovo telescopio, che è talmente grande che non entra nei razzi.
Come
lo portate?
E quindi praticamente è stato costruito un transformer, non so se ci sono ancora, ma io mi ricordo un po' di anni fa c'erano questi Mazinga che si aprono, si spiegano. È una struttura che viene compressa nella forma di un cilindro col diametro adeguato a entrare nel più grandi razzi che noi abbiamo a disposizione. In questo caso sarà un Ariane, viene lanciato da un razzo europeo, dalla Guyana, ma una volta messo in orbita e spedito, mentre si avvicina alla sua postazione, che sarà 5 volte più lontana della Luna, inizierà a spiegarsi, ad aprirsi come un fiore, con i pannelli, per esempio, che gli permettono di restare freddo. Questi schermi hanno la dimensione di un campo da tennis, e ce ne sono 5 uno sull'altro, quindi è una macchina di una complessità. Ieri ho fatto vedere il film, fa quasi paura pensare a quante parti. Uno dei segreti dei satelliti è non mettere il minor numero possibile di cose che si muovono, perché possono rompersi, e se si rompe...
Lì si muove tutto.
Si muove tutto.
Quindi paura adesso.
Paura. Ma gli ingegneri sono confidenti che quello non sarà il problema. Quindi...
Massimo Roberto, ma lavoreranno un po' insieme per un po' Hubble e...
Speriamo,
James
sarebbe
Webb,
assolutamente questo. Fondamentale, perché è vero che...
Così ne avremo 3 di lenti, Hubble, Webb...
così ne avremo una, 2+2, un vero binocolo. Webb è dedicato all'infrarosso, perché proprio per seguire l'universo nell'espansione nel Big Bang la luce si sposta nell'infrarosso, il redshift, quindi noi dobbiamo costruire telescopi infrarossi per studiare lontano e anche per capire come si formano le stelle e i pianeti, che è l'altro grande problema aperto dell'astrofisica contemporanea.
Io l'ascolterei per ore, perché è un grande raccontatore, oltre che naturalmente un grande scienziato. Lei poi tornerà a Baltimora,
domenica.
Lei poi si occupa di evoluzione delle stelle, di come nascono le stelle.
Mi occupo della nascita, sì, formazione stellare.
Questo sarà la prossima volta che ci incontreremo.
Volentieri.
Che la chiameremo al telefono. Massimo Roberto, fisico italiano che lavora a Baltimora, da dove appunto segue quello che vede Hubble, il telescopio spaziale che ormai ha 24 anni, e quello che vedrà il telescopio James Webb nel 2018, quando sarà lanciato nello spazio e come appunto un transformer comincerà a piazzare le sue lenti per guardare lontano. 11:58 minuti, Radio 3 Scienza di oggi si chiude qui. Appuntamento è domani mattina alle 10:50, lo dico anche al pubblico che è qui, che mi piacerebbe riavere, e anche domani pomeriggio alle 17:15. Tutti noi di Radio 3 Scienza vi salutiamo, vi ringraziamo, e la linea torna a Roma, dove c'è Valentina Lossurdo e il consueto concerto del mattino. Rossella Panarese vi saluta, ciao.